vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.
La chiesa di Santa Sofia torna ad essere moschea e dal momento che il primo interpellato sulla questione è Papa Francesco, ci sembra che sia tutta una questione religiosa. Invece, intorno a questo edificio stupendo si giocano le sorti della politica medio orientale tra equilibri sottili e giochi di potere. In mezzo a tutto ciò, Erdogan, la Libia, l'Islam e l'Occidente. E oggi ne parliamo insieme a Fabio Scacciavillani, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick Dufer e sono molto molto contento di essere qui insieme a un amico che si occupa di questioni molto delicate, soprattutto inerenti le politiche e gli equilibri globali. Benvenuto su Daily Cogito, Fabio Scacciavillani.
Grazie, fa piacere essere tuo ospite e mando un saluto a tutti gli ascoltatori.
Bene, bene, la tua prima apparizione su Daily Cogito, e so che sei un ascoltatore di Daily Cogito, quindi a me fa sempre molto piacere quando un ascoltatore del podcast viene come ospite sul podcast, ma oggi non sei qui in qualità di ascoltatore di Daily Cogito, sei qui perché il tuo lavoro è quello di occuparti letteralmente di equilibri globali, infatti tu hai anche il canale YouTube insieme al buon Forchielli che si intitola Inglorious Globusters, titolo che è tutto un programma e che, diciamo così, trasmette già il mood del canale. Però Fabio, se qualcuno dei miei ascoltatori non dovesse conoscerti, insomma, brevemente, chi sei e cosa ci fai qua?
Allora, io sono un economista di formazione, ho un PhD all'Università di Chicago, quindi sono la bestia nera degli antiliberisti, dei sovranisti. Per di più ho lavorato al Fondo Monetario Internazionale. Come se non bastasse, ho lavorato anche alla Banca Centrale Europea e se non fosse ancora abbastanza, ho lavorato persino a Goldman Sachs. E poi da alcuni anni mi sono trasferito nei paesi del Golfo Arabico e mi occupo di asset management. Sono stato, ad esempio, per 8 anni il capo delle strategie del Fondo Sovrano dell'Oman e quindi conosco un po' la regione, ci ho anche lavorato quando ero al Fondo Monetario Internazionale, perché sono stato il desk economist per Israele e ho fatto delle missioni in Turchia. Quindi
insomma, siamo felici. Siamo
un po' una globale confusione.
Decisamente. Guarda, siamo molto felici che tu porti la tua esperienza qui su Daily Cogito, perché sai, io racconto un po' come siamo arrivati a questa puntata. Se qualcuno se l'è persa, potete recuperarla. Qualche settimana fa io ho parlato della problematica della relazione fra Islam e democrazia. Ne ho parlato in un paio di puntate e aprendomi anche al dialogo con compagini del mondo islamico, che però a quanto pare non hanno colto la possibilità di creare questo dialogo. E poche settimane fa Fabio mi manda un vocale su WhatsApp in cui mi dice: guarda, questi sono temi che mi interessano molto e mi piacerebbe toccare questi temi, perché non ne parliamo? Io ho detto: cavolo, è materiale giusto per una puntata di Daily Cogito. E in questi giorni l'occasione si è resa perfetta, perché Erdogan in Turchia ha deciso di riconvertire l'ormai museale Santa Sofia in moschea. Ora, io parto da questo concetto. Oggi non parleremo di religione, perché chi pensa che la questione Santa Sofia abbia a che fare con Dio, in realtà, secondo me, si sta sbagliando e sta letteralmente iniettandosi in vena l'oppio dei popoli. Perché in realtà la questione di Santa Sofia, Istanbul, Turchia, Costantinopoli e la relazione fra cristianesimo e Islam in quella regione è una questione eminentemente politica. E di nuovo torna fortissima la problematica dell'islamismo più radicale, che in Turchia trova un portavoce importante, ovvero proprio Erdogan. Dal tuo punto di vista, Fabio, come si può leggere questa riconversione, di cui poi magari anche ricostruiamo brevemente la storia, non recente, la storia quasi millenaria?
Ma per fare un piccolo excursus storico, Santa Sofia era diventata un museo per decisione di Kemal Atatürk, che è il padre della Turchia moderna dopo la dissoluzione dell'Impero Ottomano, ed era proprio un simbolo della laicizzazione della società turca. Uh-huh. Con questo ritorno alla funzione di moschea, Erdogan ha voluto mandare un segnale all'interno per dire questa laicizzazione della Turchia sta per finire, e all'esterno, perché questa è un po' una risposta alla decisione di Trump di spostare, diciamo così, l'ambasciata degli Stati Uniti a Gerusalemme, e quindi riconoscere in un certo senso Gerusalemme come capitale di Israele, e certo, quindi strizza l'occhio anche alle rivendicazioni del mondo islamico su Gerusalemme, perché Erdogan lo ha detto esplicitamente nel comunicato destinato, diciamo così, all'opinione turca, che questo è un primo passo proprio per la riconquista della moschea di Al-Aqsa sulla roccia a Gerusalemme. Ma il discorso dell'Islam politico è un discorso molto più interessante, molto più generale dal mio punto di vista. E in sostanza l'Islam politico è rinato con la rivoluzione iraniana, quindi con Khomeini.
Sì.
Perché fino a quel momento molti paesi arabi, dall'Egitto all'Algeria, la Tunisia, la Siria, erano diventati paesi sostanzialmente laici sotto regimi autoritari di stampo socialista terzomondista, no?
Mm-hmm.
E quindi, insomma, questa ideologia terzomondista era sostanzialmente di natura laica e aveva portato ad a un parziale sgretolamento della religione o dell'influenza della religione nella vita pubblica. Quindi
si stava avviando un processo comunque di secolarizzazione, sì, all'interno di questi paesi.
Assolutamente. Non so, in Iran si andava al mare in due pezzi,
certo,
in Tunisia le donne si vestivano all'occidentale, in Turchia il velo, tra l'altro, era bandito negli uffici pubblici. Quindi questo sembrava un dato assodato.
E peraltro, scusa, aggiungo una cosa, perché quando si parla dello Shah, diciamo così, quindi dell'Iran pre-rivoluzione, spesso si dice che in realtà c'erano comunque delle imposizioni. Sicuramente era un regime di stampo comunque non certo morbido, però il cambiamento all'interno della società iraniana era un cambiamento in buona parte accettato, perché io, a parte le immagini, ma ho letto anche dei libri che parlavano di questo cambiamento, non certo come di un cambiamento imposto, cosa che dimostra come l'ampliamento delle libertà, che tu sia giapponese, iraniano, americano, canadese o del Madagascar, è sempre qualcosa che l'essere umano accetta, e invece è il contrario, poi il ritorno a un'illibertà che deve essere imposto con una forza molto più violenta e attenta. Ecco, questo credo sia importante da dire.
Esatto, e questo in effetti spiega quello che è successo dopo. Quando la rivoluzione khomeinista trionfa in Iran, tra l'altro con l'appoggio anche di forze secolari, no?
Certo.
Bani Sadr, insomma, non erano tutti fondamentalisti religiosi. Ed era una lotta contro un regime autoritario che partiva dalle campagne, rimaste ancora, diciamo, un po', potremmo dire, sanfediste, e si era saldata con una certa borghesia urbana che voleva una società più libera. Poi, chiaramente, il fanatismo comunista ha preso il sopravvento e ha lanciato un messaggio a tutto il mondo islamico. Qual è stato questo messaggio? Messaggio come recepito negli strati profondi della società è stato questo. La religione, il messaggio religioso è in realtà un messaggio di rottura e di avversione all'autoritarismo. Siccome questi regimi, quello nasseriano, quello siriano, quello tunisino, eccetera, eccetera, erano regimi che avevano fallito economicamente. Certo. E quindi c'era un enorme malcontento che all'inizio era stato convogliato nell'odio contro Israele. Diciamo, l'irredentismo palestinese veniva supportato da questi regimi in
di
modo...
Di che parlando qui, Fabio?
Stiamo parlando degli anni 70.
Ok, siamo 60, negli anni...
Fine anni 60 fino a tutti gli anni 70.
Okay? Perfetto.
Quindi, non so, la guerra dei sei giorni, poi la guerra del 73, l'embargo... dei paesi dell'OPEC contro l'Occidente, si inseriscono un po' in questo piano che prevede di deflettere la rabbia popolare contro Israele per giustificare gli insuccessi e le manchevolezze di questi regimi autoritari che predominavano nel mondo arabo.
Sì.
Ma con la rivoluzione khomeinista gli oppositori si accorgono che sono le moschee un veicolo efficacissimo di discorsi e di propaganda antiregime. Perché? Beh, perché nelle moschee era difficile operare una repressione. Cioè, questi regimi, per quanto autoritari, erano molto, molto cauti nel colpire gli imam. I mullah. Ed è un po' lo stesso discorso, mutatis sì. Mutandis, che si poteva fare per la Polonia, dove il regime comunista era un regime autoritario, era un regime che tendeva a reprimere la religione, però poi non usava la maniera forte e quindi Solidarność emerse proprio da quel mondo cattolico.
È
che
vero.
Utilizzava la Chiesa cattolica come scudo per diffondere il suo messaggio antiregime. Esattamente la stessa cosa è avvenuta nei paesi musulmani. Quindi laddove si era stabilito un processo di secolarizzazione, man mano che l'opposizione si coagulava all'interno delle moschee, c'è stato un ritorno così al fondamentalismo religioso. Questo l'abbiamo visto in modo drammatico in Algeria, dove i fondamentalisti alla fine avevano vinto le elezioni.
Certo.
Lo abbiamo visto in Egitto, dove dopo la primavera araba i fondamentalisti hanno vinto le elezioni, lo abbiamo visto in Tunisia. Insomma, questa rinascita dell'Islam politico è dovuta al fatto che l'unico posto dove si poteva fare davvero opposizione al regime erano le moschee. Lo stesso poi in Turchia, tra l'altro, anche Erdogan è figlio di questo processo. Erdogan però può vantare un aspetto importantissimo, vale a dire che Erdogan, quando ha preso il potere, è stato un ottimo manager economico. Cioè la Turchia, sotto la sua leadership, è passata ad essere un caso praticamente considerato un basket case, si dice in
inglese, sì, sì, certo.
Un caso senza speranze, ad essere un paese emergente di tutto rispetto, con il benessere della popolazione che cresceva sostanzialmente e che è cresciuto in modo esponenziale nel giro di 8-10 anni. La Turchia era un posto dove quando andava bene l'inflazione era, non so, l'80-100%, poi ogni tanto arrivavano crisi sistemiche e schizzava al 185%, l'economia veniva devastata dalle crisi di bilancio dei pagamenti.
Ma in effetti guardando la storia recente della Turchia, ed è anche probabilmente uno dei motivi per cui poi l'Unione Europea qualche anno fa ha aperto la Turchia all'entrata nell'Unione, secondo me si vedono proprio due facce di Erdogan. L'Erdogan, il primo periodo, diciamo così, di Erdogan, che io andrei a collocare fino al, penso, 2014-2015 forse, che è comunque un vettore di laicizzazione. Certo, lui è sempre stato un portavoce comunque dell'Islam, però era più moderato ed era più aperto al mondo occidentale. A un certo punto, forse anche complice quel referendum molto molto discusso che è avvenuto qualche anno fa, c'è stata una svolta, una radicalizzazione. E questo, secondo alcuni, ho letto un articolo sull'Internazionale di qualche settimana fa in cui si diceva che è stata la risposta alla perdita di consenso, perché quando tu avvii in un paese del genere un processo di laicizzazione, ovviamente il leader che ancora si mostra comunque attaccato alla religione rischia di perdere consenso. Quindi questa sorta di svolta erdoganiana si è avuta in questo senso. Non so se la ricostruzione, perlomeno la percezione che ne ho avuto, è quella corretta, ma io vedo proprio due Erdogan.
Sì, diciamo che lì si sono intrecciati due fenomeni. Uno, che questa crescita esponenziale a un certo punto ha incontrato degli ostacoli. Sì. E Erdogan si è illuso che invece potesse continuare all'infinito, ma tutti i periodi di crescita poi a un certo punto si interrompono, è inevitabile che ci siano uno o due anni di recessione o di crescita molto più bassa e poi si riprende. Questo Erdogan non lo ha accettato, forse perché si riteneva ancora troppo debole, forse perché, diciamo così, la natura dell'uomo è di tendenza autoritaria e quindi ha pensato che una crisi economica potesse spazzarlo via. Quindi da questo è cominciato un po' una deriva che ha aumentato la repressione all'interno. E poi c'è stato questo litigio con quello che era stato un po' il suo mentore religioso, questo leader religioso che oggi vive in esilio negli Stati Uniti, Gollum, e che a un certo punto da mentore è diventato avversario. E quindi lui ha cominciato a vedere nemici dappertutto. Con il golpe, o insomma con il supposto golpe del 2016, questo tipo di ossessione si è sfogata senza trovare argini. E quindi c'è stata una duplice crisi politica, nel senso che Erdogan, sentendosi debole, ha accentuato le proprie tendenze autoritarie, e poi si è innestata una crisi economica con la svalutazione della lira turca, con il crollo dell'economia, e che ha esacerbato questo istinto repressivo di Erdogan.
Che quindi coglie la palla al balzo qui con Santa Sofia. Ma secondo te, perché adesso la prima voce che è emersa ovviamente è stata quella di Papa Francesco, però ovviamente, come dicevo, è un po' miope considerare questa come una causa religiosa, in realtà è una cosa molto molto politica, come stiamo cercando di far emergere. Come risponderà dal tuo punto di vista l'Unione Europea? Perché per quanto sia laica, se non addirittura confessionale, l'Unione Europea da molti punti di vista, però comunque questo è una forte dichiarazione a un mondo occidentale che negli ultimi 20 anni, nei confronti della Turchia, vorrei e oserei dire che è stato anche fin troppo accondiscendente spesso, sperando in un'apertura di questo paese, che poi in realtà non c'è mai veramente stata. Quindi Cos'è che farà l'Unione Europea di fronte a questa cosa? Reagirà intanto?
Secondo me no, a parte i comunicati di circostanza, le preoccupazioni espresse, diciamo, a livello diplomatico, io non credo che l'Unione Europea abbia mai espresso una posizione chiara e forte con conseguenze efficaci sul piano, non so, economico o anche politico. Quindi rimarrà, secondo me, nell'alveo delle proteste più o meno formali.
Ok.
Però questo, a meno che questo non vada ad incistarsi in un altro aspetto di cui non abbiamo ancora parlato, che sono le due guerre in cui Erdogan si è fatto coinvolgere o comunque è intervenuto. La prima è quella siriana, e lì non poteva fare diversamente perché è una guerra alle porte di casa che coinvolgeva i curdi siriani, che poi trovano una sponda nella minoranza curda turca, da sempre, diciamo così, spina nel fianco di qualsiasi governo di Ankara, fosse quello dei kemalisti, quello di Erdogan o di chi che sia. E quindi questa, diciamo, l'irredentismo curdo è sempre stato un incubo per chiunque governasse ad Ankara. Il fatto che si saldasse con una rivolta al di là del confine siriano ha inevitabilmente portato ad un intervento.
Guarda, io mi ricordo, ti interrompo, scusa, mi ricordo, ma uno dei primi fatti di politica internazionale che ha colpito quelli come me nati a fine anni Ottanta fu proprio il processo e la vicenda Öcalan. Quindi, esatto, in realtà, chi ha vissuto l'adolescenza fra i fine anni 90 e i primi anni 2000, questa cosa se la ricorda come una delle prime cose che ci ha fatto dire: ah, ma lì fuori c'è un mondo, e c'è un mondo che è un po' in subbuglio. Quindi sì, credo che i curdi siano sempre stati veramente la spina nel fianco della Turchia, in modo che qui non riusciamo neanche a percepire.
Sì, perché poi i curdi sono una minoranza, ma sono più del 20% della popolazione turca.
Certo.
Se consideri che in America i neri sono il 12-13%, capisci che, insomma, i numeri non sono piccoli.
Certo.
E poi, insomma, c'è una guerriglia armata curda, che ci sono stati degli attentati sanguinosissimi nelle metropoli turche compiuti dai curdi, quindi è un po', come dire, simile al terrorismo basco prima, diciamo, della pacificazione, ed è sempre stato un problema spinoso per qualsiasi governo.
Sì.
Quindi sul fronte turco è chiaro che l'intervento era inevitabile, ma c'è un'altra guerra in cui Erdogan da qualche mese si è andata a infilare, ed è la guerra civile libica, che è alle porte di casa nostra. E quindi ha dato manforte al governo riconosciuto dalla comunità internazionale, che è quello di al-Sarraj, che governa Tripoli sostanzialmente, contro quello del generale ribelle Haftar, che invece ha le sue basi in Cirenaica. Ma con questa mossa sostanzialmente Erdogan si è ritagliato un ruolo non marginale, anzi di primo piano, nella guerra civile che è alle porte di casa nostra e su cui adesso non ci potrà essere un'intesa senza che Erdogan ci metta bocca e in qualche modo acconsenta. Quindi dalla Turchia, l'influenza si è estesa alla Siria, adesso alla Libia, ha strizzato l'occhio alle rivendicazioni palestinesi su Gerusalemme, ma in realtà dell'intero mondo musulmano sulla moschea di Al-Aqsa, e quindi Erdogan si sta piano piano ritagliando il ruolo del leader politico, ma con fortissime venature religiose, che riesce ad essere molto popolare in tutto il mondo musulmano.
Quindi lui sta utilizzando, diciamo così, come sempre è successo, il sentimento religioso per rafforzare quella che è la propria immagine di, potremmo dire, paladino in difesa dell'Islam, possiamo dirlo anche più radicale, dell'Islam meno sensibile a un'eventuale relazione con l'Occidente.
Ma sai, lì, quando parliamo di Islam radicale è un po' difficile definire bene cosa significa, perché l'Islam radicale potrebbe essere quello wahhabita dell'Arabia Saudita, no? Che è una particolare forma, diciamo, di islamismo molto ortodosso. No?
Sì.
Poi c'è l'Islam radicale dell'ISIS, quindi mm-hmm. del ritorno al califfato. Erdogan è un po', diciamo, la versione alta di queste istanze, è un sunnita, quindi chiaramente è più in linea in teoria con l'Arabia Saudita che con l'Iran.
Sì.
Però, diciamo così, è il perno politico di un Islam che vuole tornare a giocare un ruolo politico sullo scacchiere internazionale. Quindi non lo chiamerei radicale, forse la definizione più vicina al senso delle cose è un Islam integralista, un Islam che appunto combina la religione con la gestione della cosa pubblica.
Certo, poi diciamo così, io quando osservo Erdogan, come dicevamo anche prima, io mi accorgo che lui è un personaggio molto molto opportunista. Quindi in realtà c'è anche da sperare in qualche modo che la crisi economica turca abbia in effetti una frenata, perché la domanda che mi pongo è: in questa costruzione di un integralismo nuovo, di questo Islam che si affaccia al nuovo millennio, però che per loro non è neanche nuovo millennio, vabbè, ma questo è un altro discorso, e che si affaccia all'Occidente con questo tipo di atteggiamento, la crisi economica è stata motore di questa recrudescenza dell'Islam, e mi chiedo dove potrebbe fermarsi nella chiamata all'integralismo una persona così opportunista. Cioè adesso la situazione economicamente com'è?
Ma sai, la Turchia sicuramente avrà delle conseguenze gravi dalla pandemia. Sì. Non sono così gravi, ho visto le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, insomma, si prevede una caduta del 7% del PIL, questo è l'ordine di grandezza, mentre l'Italia, diciamo, per l'Italia si prevede una caduta a cifra doppia, diciamo da 12%.
Sì.
E quindi per fare un ordine di paragone. Però appunto il fatto che dovrà fronteggiare il malcontento creato dalla crisi significa che Erdogan sarà più indotto a spostare la retorica sul lato religioso per mantenere il consenso. Quindi la chiamata alle armi, se vogliamo dire, il titillare il sentimento religioso è un modo per, tra virgolette, coprire politicamente le conseguenze della crisi.
Della crisi.
Della crisi economica. Sì, tra l'altro, se vogliamo, l'altro fronte su cui Erdogan è impegnato è il fronte contro gli sciiti, no? Erdogan è sunnita. Gli sciiti hanno il loro epicentro nell'Iran. Siccome l'Iran anche adesso è in una crisi fortissima, un po' per la pandemia, ma molto di più perché il prezzo del petrolio è crollato, quella potrebbe essere l'occasione che coglie Erdogan per stabilire o per rafforzare un'egemonia sul mondo islamico in opposizione ai rivali sciiti.
Anche perché poi la storia ci insegna che quando in un mondo così complesso e ramificato si sviluppano due voci intorno a una crisi, i danni che si rischiano sono molto molto forti, voglio dire, le grandi crisi anche all'interno del mondo cristiano medievale sono dovute ai momenti in cui una crisi veniva affrontata in modo diverso da voci che volevano cose diverse, quindi insomma in realtà qua, sai, è interessante questo aspetto perché non sappiamo bene se sperare in una sorta di unificazione del mondo arabo intorno alla voce di Erdogan o a una spaccatura pluralista in questo mondo che però poi andrà forse sempre verso una radicalizzazione, quindi è una situazione veramente, veramente preoccupante. E l'ultima domanda che ti faccio da questo punto di vista, Fabio, l'Occidente, se volessimo prendere il blocco atlantico, quindi l'Unione Europea, l'abbiamo già in parte trattata, ma gli Stati Uniti, cosa stanno facendo e cosa faranno secondo te nell'ambito di questo cambiamento, di cui, lo ribadisco, la decisione di trasformare Santa Sofia nuovamente in moschea è una decisione prettamente politica che nulla ha a che vedere veramente con la religione.
Ma guarda, io credo che non si riuscirà a dare una risposta coerente per due motivi, perché la Turchia comunque è un membro della NATO e quindi fa parte di un'alleanza di cui, per quanto non si senta, diciamo, una necessità impellente come prima della caduta del muro di Berlino, comunque è stato un po' il pilastro dei rapporti tra Europa e Stati Uniti, quindi, diciamo, prendere di petto un membro della NATO, tra l'altro quello che è il secondo esercito più grande nell'alleanza atlantica,
di cui spesso ci dimentichiamo, e hai detto una cosa importante.
E quindi quello è un fattore che limita i margini di manovra dell'America. Numero due, anche l'Europa è un po' non più tanto come prima, ma comunque sotto ricatto della Turchia per la questione degli immigrati. Erdogan, quando la Merkel gli ha pestato i piedi, per così dire, gli ha aperto le frontiere, gli ha fatto riversare sull'Unione Europea una valanga di immigrati,
certo,
dalla Siria e dalle altre zone, diciamo così, di conflitto, Afghanistan, per esempio.
Certo, certo.
O l'Africa, ecco. Quindi
lui sente di avere ancora un po' di capitale spendibile da questo punto di vista, diciamo, prima di poter scatenare reazioni.
Beh, diciamo che ha ampi margini di manovra, è una persona politicamente spregiudicata, capisce, un istinto quasi belluino per capire i rapporti di forza e la situazione sul campo, ed è in grado, lo ha dimostrato in Libia, di sfruttare qualsiasi varco si apra alla sua influenza o ingerenza.
Sì, cioè,
l'uomo sicuramente è un grande giocatore di poker, ma è anche un maratoneta in un certo senso, perché ha una visione di lungo periodo che spesso manca ai governi europei ossessionati dalle prossime elezioni.
Ma sai, la storia poi mi insegna un ultimo aspetto che lancio lì un po' come riflessione. I grandi giocatori, i grandi maratoneti, come hai detto giustamente, nella storia sono stati tanti. E di solito quando hanno puntato molto sui sentimenti irrazionali delle persone, sono stati fagocitati da quegli stessi sentimenti. Perché dopo il giocatore arriva a quello che ci crede veramente. Io sono abbastanza convinto che Erdogan, avendolo studiacchiato un po', abbia colto l'opportunità di questo integralismo più come, appunto, possibilità politica che non come convincimento personale. È sempre una scommessa rischiosissima, perché la storia spesso ci ha mostrato i vari Erdogan venir sorpassati più o meno velocemente da personaggi addirittura peggiori dei giocatori, che erano i veri fondamentalisti. Quindi questa scommessa di Erdogan credo debba mettere un po' la pulce nell'orecchio per farci stare allerta. L'ultima domanda che ti faccio, ok, visto che poi abbiamo accennato al discorso che ha fatto nascere questa chiacchierata, quindi l'Islam e la democrazia. Di fronte a questi avvenimenti, secondo te, la domanda «ma l'Islam è compatibile con la democrazia?» è una domanda che ha ancora senso porsi? Cioè, c'è ancora la possibilità di tornare indietro, secondo te? Oppure il processo che si è avviato è irreversibile?
Ma io penso che sia compatibile. Allora, chiaramente noi parliamo sempre della, diciamo così, del fatto acquisito nella cultura occidentale della separazione tra Chiesa e Stato, cosa che nell'Islam si dice non c'è stato un analogo processo di separazione, anzi, siccome in realtà poi l'Islam è nata come una religione, ma che ha avuto in Maometto anche un capo politico, cioè un amministratore, quindi le due cose sono più difficili da scindere. Però io credo che ci sono esempi, non so, in Marocco, ma adesso anche in Tunisia si sta sviluppando un esempio molto interessante, la democrazia si possa coniugare con una società islamica o a maggioranza islamica. Esempi fuori dal mondo arabo ne abbiamo, per esempio l'Indonesia. Per esempio la Malesia, che tra l'altro è anche una società non solo multireligiosa, a predominanza islamica, ma anche multirazziale, che sono indiani e cinesi, che sono minoranze molto forti nella popolazione. E il Pakistan, con tutti i suoi difetti, è un paese dove bene o male si vota. E quindi, secondo me, sì. E il fatto che poi la religione tenda ad essere, a intromettersi nelle questioni civili, quindi tenda a voler esercitare un'influenza attraverso lo Stato, non è, diciamo, una caratteristica solo dell'Islam. Se pensi all'ibraismo, no? In Israele ci sono dei partiti religiosi che intendono portare avanti, perseguire i loro progetti con gli strumenti che mette a loro, disposizione la politica, il Parlamento. Un altro, anche la Chiesa ortodossa, se vuoi, Putin è un altro di questi soggetti che ha utilizzato la religione ortodossa per puntellare la sua leadership, il suo potere. Boh, anche lì si pone una questione abbastanza simile. Una volta che Putin verrà scalzato dal potere, io spero presto,
certo.
Questa speranza sia giustificata, ma diciamo così, tendenzialmente le religioni hanno esprimono una volontà di imporre i propri precetti anche attraverso il processo politico. Quello che dovrebbe fare l'Occidente, secondo me, è aiutare, finanziare, promuovere quelle parti del mondo islamico che sono più affini, se vogliamo, ai nostri valori.
Più aperte,
valori.
Certo.
Sì, certo. Non li chiamiamo occidentali, ma io li chiamerei questi valori di libertà, e ce ne sono tante, solo che non trovano abbastanza spazio né sui media né all'interno delle società in cui operano, perché è chiaro che il titolo sul giornale è più facile che lo faccia l'attentatore dell'ISIS e non l'intellettuale, che ne so,
che discute
il fatto di separazione tra religione,
certo,
e istituzioni. E quindi quello, diciamo, è uno sbaglio che facciamo noi
come
Occidente.
Ci facciamo colpire emotivamente, preferiamo farci colpire emotivamente, i media lo dimostrano ogni sprombattuto, e credo che il lavoro di ogni testa pensante sia quella di andare un po' oltre ciò che è l'immagine data superficialmente dai media di questa realtà. Diciamo, sai, hai espresso una cosa che io condivido, è difficilissima, perché favorire, finanziare, far crescere realtà affini alla nostra in paesi che giustamente rivendicano un processo di autodeterminazione, viene sempre visto anche quello, anche quando viene fatto morbidamente con grande sospetto. Sai, sono le ingerenze che stanno molto indigeste all'opinione pubblica. Però io sono d'accordo, bisognerebbe riuscire perlomeno a dialogare con le compagini più moderate. È una cosa difficile, perché in periodi di crisi purtroppo le compagini moderate vengono soverchiate da quelle più radicalizzate, e questo avviene anche al di fuori della religione.
Sì, assolutamente. E queste, tra l'altro, sono compagini molto pro-occidentali,
certo.
Sono, tra virgolette, amici nostri.
Certo.
Invece quello che succede è che noi diamo più spazio ai nemici, più facile che un giornale intervisti, che ne so, un capo tribù del califfato di Raqqa,
che non
universitario, un filosofo di un'università marocchina, faccio per dire.
È vero, è vero. Quindi io, guarda, io colgo l'occasione per rinnovare l'invito. Come vedete, insomma, mi piacerebbe molto dialogare con qualcuno che sia un moderato di questo mondo, che venga qui a raccontarci un po' di cose. L'invito è aperto, contattatemi, perché, insomma, io do a disposizione Daily Cogito per questo tipo di dialogo. Nel mio piccolo cerco di fare questo. Io ringrazio tantissimo Fabio Scacciavillani per essere stato qui con noi. Grazie per aver portato la tua esperienza e il tuo essere esperto di questa tematica.
Grazie a chi ci ha ascoltato pazientemente, grazie a te per l'ospitalità.
Grazie veramente. Voi, mi raccomando, sotto trovate i link a delle fonti intanto, e anche ovviamente ai luoghi dove potete seguire Fabio nel suo lavoro online e non solo, e condividete l'episodio, fatelo conoscere a quante più persone possibile, ampliamo questa community e questo dialogo, e ovviamente noi ci risentiamo domani, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Alla prossima.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione, e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.